Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Questi discepoli missionari si sfidano. Mi domando se oggi siamo capaci di rispondere con la stessa generosità e con il medesimo coraggio alla chiamata di Dio che ci invita a lasciare tutto. Lasciare tutto. Per adorarlo, per seguirlo, per ritrovarlo nel volto dei poveri, per annunciarlo a coloro che non hanno conosciuto Cristo e perciò non si sono sentiti abbracciati dalla sua misericordia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani, nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di insegnamento e lo facciamo a proposito dell'uscita di un libro dal titolo Uomini in cattedra, non per mestiere ma per passione. Ne è autore fratel Remo Guidi delle Scuole Cristiane, che è noto soprattutto per i suoi studi sull'umanesimo e il Rinascimento, un ambito nel quale ha portato una serie di proposte del tutto innovative per la ridefinizione di un'epoca ricca, luminosa naturalmente, ma che dalle sue pagine risulta anche piena di inquietudini, di riflessioni depresse e anche di una volontà di uscire da un mondo le cui categorie risultavano ormai troppo anguste per le ambizioni di uomini nuovi, che erano desiderosi anche di un diverso approccio alla religione. In questo orizzonte gli umanisti non potevano che confrontarsi e quindi anche scontrarsi con gli ordini mendicanti e soprattutto con gli osservanti. E proprio in quest'ambito, naturalmente, gli studi di fratel Remo Guidi hanno raggiunto i traguardi più ambiziosi. Ma oggi fratel Remo Guidi è nostro ospite in veste di storiografo della sua congregazione. Siamo andati a trovarlo a Villa Flaminia, in via del Vignola, dove appunto è la sede dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Siamo in compagnia di fratel Remo Guidi, che è l'autore di Uomini in cattedra, non per mestiere ma per passione. È un volume edito dalle edizioni dell'Orso e riguarda appunto il mestiere dell'insegnante. È una serie di figure di insegnanti che lei ha raccolto, una specie di lunga antologia. E anche un quadro storico, perché poi le primissime figure partono praticamente con l'Unità d'Italia fino ad arrivare ai giorni nostri, e raccontando che cosa significa essere un insegnante in una scuola lassalliana. Per quale ragione ha voluto scrivere questo libro?
Mettere sotto la lente d'espansione il modo come vivevano i maestri, perché se si va a scuola per imparare a vivere come vivevano gli antichi romani, ritengo seducente vedere e comprendere come vivevano quelli che un giorno dissero a noi o dettero a noi i codici per ben vivere. Cioè, francamente, la scuola una volta la conoscevamo soltanto come un punto nel quale recitare un qualcosa che avevamo appreso. Oggi come oggi, tornando a quelle figure del passato, vorremmo sapere esattamente chi erano, come vivevano, come valutavano la società nella quale, pur agendo e operando, nell'hic et nunc, programmavano un futuro.
Ma parliamo un po' proprio della figura del fondatore. Come nasce la SAL? Che cosa si trova a dover in qualche modo rispondere? A quale esigenza si trova a dover rispondere?
La SAL è un personaggio tra i più intriganti, perché pur riconoscendo la sua grandezza, a quest'uomo manca un supporto archivistico e filologico che ne accrediti la figura nella sua integrità. Quello che sappiamo è piuttosto un frutto devozionale, che non rifiutiamo affatto, ma oggi ci accorgiamo che, volendo conoscere una persona, ci abbiamo davanti una sorta di fantasma. Il La Salle era nato per fare il teologo. Di punto in bianco, a un certo punto, quasi San Paolo, cade dal cavallo e si dirige verso un'altra polarità, verso un'altra vita, che è quella naturalmente del maestro. Ma dove ha preso il La Salle questa capacità di essere un didatta di eccezione? Come ha fatto in qualche modo a metabolizzare quello che la società chiedeva e non era in grado di tradurre in pratica? Questo è stato il nostro grande problema, che lo abbiamo affrontato con un libro che è una provocazione. Cioè, un uomo il quale è grande, un uomo il quale è riconosciuto come un maestro, ma del quale non sappiamo con esattezza la definizione. Perciò il mio La Salle è un problema storiografico del Gran Siècle.
Che cosa ha spinto, diciamo, appunto, i fratelli delle scuole cristiane ad essere così attivi e non soltanto nel paese d'origine, ma poi praticamente in tutto il mondo, perché siete presenti veramente in tutto il mondo?
Ma il fatto potrebbe essere anche curioso. Indubbiamente questi uomini hanno un grande potere dinamico, ma sono i ragazzi stessi che te lo passano. È il contatto con una società in continua effervescenza, per cui non è che chiede di essere in qualche modo repressa, ma dominata, cioè guidata. E i maestri, proprio a contatto con quelle che sono le parole più immediate, più aggiornate di Dio, i ragazzi, è da loro stessi che apprendono in qualche modo come trattare la società. Allora diciamo e ripetiamo, discat a puero magister.
Oggi siamo adesso ospiti qui di Villa Flaminia, che è una delle sedi romane, no, di questa scuola. E nel suo libro le figure, appunto, che lei ha trattato sono una trentina, mi sembra, no, di figure. E sono figure che hanno insegnato qui in Italia o in altre scuole, qui a Roma o...
Purtroppo l'angolare della storiografia dell'istituto è amplissimo e noi stiamo un po' indietro per quello che riguarda una costruzione archivistica. Pertanto mi sono limitato soltanto all'Italia e ho fatto una sorta di antologia tra l'Unità d'Italia fino ai nostri giorni. Queste persone rappresentano la congregazione, ma rappresentano anche l'Italia, perché in loro c'è il progresso di un momento storico che partiva dalla zona nella quale Verga poteva parlare di ragazzi che lavoravano dentro le miniere, Rosso Malpelo, e siamo arrivati oggi ai ragazzi che giocano con il computer. All'interno di questo arco di tempo così vario, così naturalmente dirompente nella sua progressione verso il futuro, abbiamo ritratto dei maestri i quali, oggi come oggi, pur essendo gli eredi di una tradizione gloriosa, l'hanno non soltanto metabolizzata, ma l'hanno anche arricchita, proiettandola nel futuro.
E questo arricchimento significa anche un costante aggiornamento, no? Anche della proposta didattica.
Questo aggiornamento, oggi come oggi, avviene attraverso, diciamo, una riflessione continua, quasi ossessiva. Purtroppo è rimesso oggi in gran parte ai nostri laici, perché la congregazione soffre di una sorta di contrazione e questo fa sì che naturalmente gli elementi che ancora stanno in cattedra abbiano una capacità di misurarsi con la società, con le richieste dei ragazzi stessi che un giorno non avevano, perciò sono aggiornatissimi. E ci si lusingherebbe che il loro fascino potesse in qualche modo innescare nei ragazzi una volontà di emulazione, una volontà di rimettersi sulle loro orme per essere gli eredi di una tradizione ricchissima e naturalmente portarla ad orizzonti ancora più vasti.
In queste 30 figure, 34 figure di cui lei parla, no, in questo libro, lei affronta anche il lato umano di ciascuno di loro. Tutto sommato le memorie che generalmente si hanno della scuola possono a volte essere appunto delle memorie anche molto piacevoli di un insegnante che ci ha in qualche modo stimolato, aiutato, però fondamentalmente gli insegnanti restano degli sconosciuti per i loro allievi. Lei invece in qualche modo è andato a cercare anche di capire chi erano queste persone.
Questo studio è proprio, diciamo, il restituire a questa figura dell'insegnante i suoi connotati più reali, cioè liberarlo dal maquillage, molte volte fantasioso, che soffocando nelle reali sembianze finisce per imporre delle interpretazioni che somigliano più alla sensibilità di chi si dichiara di volerli studiare che non al mantenimento nell'archivio dei ricordi delle personalità così come vissero. Cioè, francamente, allora, da una parte il ricordo e il soggettivismo, ma dall'altra parte la possibilità di riconsegnare ai posteri delle immagini reali che siano in qualche modo come una sorta di preservazione dell'archetipo che un giorno salì la cattedra.
Lei che cosa si propone con questo libro? Oltre ovviamente ad un'opera di carattere anche storico, no? Perché in qualche modo, come dicevamo, ripercorre dall'Unità d'Italia ad oggi la storia degli insegnanti italiani, perlomeno delle scuole lassalliane. Qual è il suo scopo?
Da una parte preservare un aspetto della storiografia dell'istituto che rischia di essere persa, perché qui soprattutto, come lei sottolineava prima, abbiamo cercato di illuminare l'aspetto umano. Ma poi sottolineare anche che la vita in una congregazione nella quale si mangiano le stesse cose, si ubbidisce alla stessa regola, si è diretti verso uno stesso traguardo, a nessuno si vieta di essere se stesso. Perciò anche nel caso dei due dioscori Panizzoli, Luigi e Tullio, fratelli di sangue, noi abbiamo delle persone estremamente diverse. La religione in quanto tale non mortifica nessuno. La vita religiosa non è una sorta di letto di Procuste nella quale si impone a ognuno una misura prestabilita, no, all'interno di questo quadro allora facciamo vedere che far parte di una congregazione non significa rinunciare a se stessi, ma significa in qualche modo investire in un patrimonio che, non soffocando quello tuo, ti arricchisce di quello degli altri. E da questo punto di vista allora lo scopo di questo libro starebbe nella postfazione. Cioè, francamente, dire ai ragazzi che tra i tanti mestieri che possono fare c'è anche quello dell'insegnante. E se volessero, perché ispirati anche dal buon Dio, quello di farlo in una congregazione religiosa sarebbe il top.
Lei è stato insegnante per tanti anni. E cambierebbe il suo lavoro, ha dei rimpianti o rifarebbe esattamente la stessa cosa?
Dirò che fare l'insegnante significa confrontarsi di continuo con una realtà che non fa sconti a nessuno. I ragazzi non conoscono miti. I ragazzi, quando il preside presenta l'insegnante la prima volta con i suoi accrediti, persone importanti, persone che fa parte di congressi, quando il preside chiude la porta, questi le guardano in faccia e gli dicono: a noi, come a dire, quello che tu sei stato va benissimo, ma noi ti chiediamo delle carte di credito che devi esibire in ogni circostanza, e se non risponde alle nostre esigenze il tuo mito a noi non serve. E questa è una sfida continua, ossessiva quasi, talmente assorbente che rischia a un certo punto di tramutarti soltanto in un professionista della storia del momento, e ti toglie, ahimè, o ti viene in qualche modo a limitare richiami su altri versanti parimenti seducenti, ai quali non puoi dedicarti perché la scuola non consente sconti a nessuno e ogni giorno ti esige tutto. Sei per i ragazzi, insomma, uno sportello aperto 24 ore su 24.
Grazie di essere stato in nostra compagnia, grazie tante.
A voi i migliori auguri.
Arrivederci, dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci per una volta ancora, è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita. Salutiamoci, arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Ci sorridiamo per dire arrivederci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamo. salutiamo per dire arrivederci.
E adesso andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che debutta questa sera, giovedì 10 novembre, va avanti fino a domenica 13 novembre, tutte le sere alle 21, domenica invece alle 17. Uno spettacolo nell'ambito del Roma Europa Festival 2016, in prima italiana, dal titolo Il Ratto d'Europa. È ideato e diretto da Giorgio Barberio Corsetti, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, è uno spettacolo molto... veramente particolare, perché si svolge contemporaneamente nell'aula ottagona delle Terme di Diocleziano e Palazzo Altemps, in collegamento anche con altri luoghi archeologici importanti di Roma. Che cosa vuole raccontare questo Ratto d'Europa e perché è così dislocato?
È dislocato perché intanto c'è un'opportunità che è un po' nel fondo di tutto il progetto, cioè il fatto che questi luoghi sono stati collegati da una rete ultra rapida che del GAR, che è un'istituzione che collega tutti i centri di ricerca, in questo caso dei centri archeologici importanti, museali importanti di Roma. E a partire da là, due luoghi che si prestano poi a essere abitati dal teatro, come l'Aula Ottagona e il Teatrino di Palazzo Altemps, abbiamo costruito questa storia che parte da un personaggio che si chiama Europa, che è la nostra Europa consunta, esausta, che ha i piedi nel passato, i piedi nelle rovine romane, che è molto legata anche a Roma come centro della bellezza e di emanazione della storia. E che è in questo momento poi attraversata dai migranti che arrivano pieni di domande, pieni di storie da raccontare. E dall'altra parte invece a Palazzo Altemps c'è un personaggio del tempo che prende diversi volti, da il volto di Innocenzo di Velázquez, che poi è anche Innocenzo quello deformato da Francis Bacon, non so se
certo.
È presente il quadro,
sì, sì.
Che nello stesso tempo è maestoso e terribile, e è dolore e ferocia, e poi prende il volto di un banchiere, e poi improvvisamente ha memorie del passato recente, del dopoguerra, e interferisce con Europa. E poi c'è un altro collegamento invece, che è col tempo cosmico, il tempo dell'acceleratore di particelle di Frascati, che un po' racconta la storia della materia, no? Perché in fondo quando studiano le particelle accelerandole scoprono come l'inizio e la fine un po' della materia. E quindi c'è una specie in questo cerchio, no? In questo cerchio del tempo che è l'acceleratore di particelle, con tutta una serie di spostamenti del pensiero e del modo di vedere la realtà. E tutto questo, questa diciamo riflessione poetica sul tempo e sullo spazio, in qualche modo mette in questione, interroga questa velocità di comunicazione che c'è e di cui noi viviamo in questo momento, cioè l'uso di internet, delle immagini, dei cellulari, questa invasione anche della comunicazione, in un certo senso ci permette di essere costantemente in contatto con gli altri, col mondo e tutti coloro che popolano il pianeta, allo stesso tempo poi ci invade e ci espropria, no?
Certo, un personaggio che irrompe, non so esattamente in quale luogo, perché appunto ci si perde un po' in questa sorta di labirinto, tanto per ritornare appunto ancora ad un luogo mitologico, è il personaggio della Furia.
Sì, la Furia in realtà arriva fisicamente a Palazzo Altemps e Europa, nelle vesti di una fanatica di Daesh, e l'Europa non può far niente perché sta da un'altra parte, non può intervenire, può solo guardare, e la furia poi mette in questione pure la presenza dei migranti, dicendo che vengono, sono nostri o sono vostri. Mm-hmm. Come accentuando, no, questa diversità, e c'è la risposta di nuovi migranti che saranno, è una risposta vera, perché dice: io sono scappato dal Mali a causa vostra.
Sì.
E poi c'è veramente una questione di fondo su questi ragazzi, no, che alla fine Europa dice così belli da far innamorare, così puri da commuovere, così pericolosi da far paura. E poi si conclude con uno di questi ragazzi, appunto, che dice: ma se non mi volete me ne andrò nella terra che non esiste.
Un personaggio sempre della mitologia che ha voluto inserire è poi quello di Giasone. Perché questa scelta?
Ma guardi, Giasone è un personaggio che amo molto, perché appartiene a quegli eroi che poi declinano e vaga da un regno all'altro, fino a morire presso la nave Argo, che oramai è marcita, tirata a secco, non conta più niente, che era la nave passante, la nave del desiderio, no? La nave che lo spingeva avanti. E c'è una specie di tensione tra questo Giasone e l'uomo moderno, che come ha perso un po' la spinta, la meraviglia, e alla fine diventa ecce homo, diventa un uomo della strada, un barbone che dice un po' di verità.
Vorrei ricordare la presenza nel ruolo di Europa di Maddalena Crippa. Maddalena Crippa reciterà, sì, nell'Aula Ottagona, è giusto?
Sì, Maddalena sarà nell'Aula Ottagona.
Sì. E, però il pubblico potrà essere sia alle Terme di Diocleziano,
sì,
sia al Palazzo Altemps.
Questo è importante. In realtà sono due spettacoli diversi, se non altro perché, stando nella Ottagona, quello che succede si può vedere attraverso degli schermi e viceversa.
Sì.
E tra l'altro ci sono alcune piccole variazioni dentro, perché a Palazzo Altemps c'è qualcosa che inquadra diversamente tutta la storia, come se dà una visione diversa. E quindi alla fine io quello che spero, perché ovviamente non è ancora successo, cioè io le sto parlando di qualcosa che deve ancora accadere,
certo,
quindi le posso dire le mie speranze, non i risultati. Io spero che questo meccanismo in qualche modo parli allo spettatore, e che proprio il fatto che ci sia la consapevolezza di questa distanza e di questa prossimità faccia funzionare un meccanismo poetico, che faccia suonare delle corde.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori dunque Il Ratto d'Europa, in scena da questa sera giovedì 10 fino a domenica 13 novembre alle Terme di Diocleziano, nell'Aula Ottagona e al Palazzo Altemps, e grazie a Giorgio Barberio Corsetti di essere stato in nostra compagnia.
Grazie.
Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima puntata dei Giochi dell'Armonia e vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.